qui, cari amici, siamo pronti. Buon venerdì a tutti quanti voi. Comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Via!
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa. Microfoni accesi. Via!
Eccoci qua, buonasera cari amici, bentrovati da Francesco Marciano, benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, è venerdì ed è vigilia di Lecce-Napoli, Vincenzo Russo in regia. Vi ho già detto prima, durante la trasmissione che ci ha preceduto con Gaetano e con Elisa, l'elenco dei convocati ve li rileggo, però no, con gli azzurri dovranno fare a meno, come sapete, di Gollini, di Rachmani e di Juan Jesus. I portieri sono Meret, Contini e Didasiak, i difensori di Lorenzo, Mario Rui, Nathan, Olivera, Ostigard, Zanoli e Davino, i centrocampisti Anguissaca, Juste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, gli attaccanti Lindstrom, Osimhen, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Simeone e Zerbin. Questo è l'elenco dei convocati, tiene banco però la situazione Osimhen. Tra un attimo parliamo anche del governo nigeriano, ma voglio salutare il mio carissimo amico Francesco Modugno. Ciao Franci, buonasera.
Buonasera, ben trovati ancora.
Ben trovato, ciao. Allora, leggevo l'elenco dei convocati e conoscevamo già la situazione, che con le assenze di Gollini, di Rachmani e di Juan Jesus, dunque terza partita di fila per Nathan. A me fa piacere che giochi questo ragazzo sempre di più, no? Perché soltanto spratichendoti, no, che riesci anche a toglierti un po' di ruggine.
Ma sì, giocare è un'occasione di crescita, di conoscenza del nostro campionato, un modo per adeguarsi anche a ritmi, intensità, ad un calcio differente da un punto di vista tattico, e onestamente per noi è anche un'opportunità per così, non dico verificarne le qualità, sebbene sia tra le cose che ci interessano, però è chiaro che insomma vederlo all'opera ci permette di poter avere fare una valutazione più oggettiva, sì. A dire la verità, fin qui sto ragazzo, l'unica cosa che mi sento di dire è stato vittima di esasperazioni, quasi denigrato quando neanche nessuno l'aveva visto, ma neanche camminare a piedi, cioè io avevo la fortuna di vederlo a Castelvolturno, magari mi picchiare un po' e non riuscivo ancora ad averne, no? Un'idea completa. La gente manco lo conosceva e stava lì a massacrarlo. Poi l'abbiamo visto un po' in campo e l'hanno fatto già diventare Thiago Silva.
Sì, è così. Conosciamo gli umori.
In realtà mi pare che con l'Udinese sia stato sollecitato poco, in un paio di situazioni, sì. Chiaramente, sai, in Serie A livello alto puoi trovare anche delle difficoltà. Io mi aspetterei, certo. Lo farei giocare.
Senti Franci, prima di parlare di Lecce e Napoli, che è la cosa che più ci interessa, però io devo dire che io ti sentivo l'altro giorno, ero con Giovanna, con mia moglie, eravamo in macchina e ascoltavamo ovviamente Marte, ti ascoltavo in diretta, mi pare ci fosse Gianluca, eri con Gifuni credo, o forse con Dario, adesso non ricordo, forse più con Dario Sarnataro. Comunque stavate parlando e discutendo del video, no, di Osimhen eccetera, e io ho condiviso totalmente la tua linea il tuo pensiero. Si è peccato di mancare di poco di sensibilità in un momento particolare, inutile che ci torniamo sull'argomento, su questo tipo di argomento, però secondo me sta esagerando il governo nigeriano, no? Il razzismo, addirittura il ministero degli esteri, mi sembra un po' che stiano esagerando, perché Napoli secondo me è la città più inclusiva che esista in Italia, la società non aveva alcun intento, l'ha chiarito anche in un comunicato, ma figuriamoci razzismo, ma cioè io veramente, sembrano tutti pretestuosi questi attacchi, ecco.
Quanto è pericoloso sto discorso, fra con grandissimo, sì, è onestà. Puoi immaginare che io penso di avere una discreta sensibilità per la faccenda.
Certo.
Allora, questo è un mondo razzista. È un mondo razzista. Il razzismo è dappertutto, anche a Napoli.
Il mondo, sì, certo, per carità.
È un mondo, questo è un mondo razzista. Il razzismo è dappertutto ed è anche a Napoli. Metto 100 punti esclamativi. Però in questa storia di razzismo non c'è niente.
Ma dai,
cioè, relativamente a Osimhen di razzismo non c'è nulla.
Ah, assolutamente.
Non c'è nulla. C'è un video sulla cui, diciamo, opportunità, e mi sono già espresso.
Certo.
Anche perché io ho una visione un po' conservatore del calcio. Per me resta la cosa, diciamo, più seria delle meno serie, ma sempre una cosa seria è. Io capisco che c'è adesso un linguaggio comunicativo nuovo, differente. Tra l'altro, i ragazzi che fanno TikTok a Napoli sono amabilissimi, sono dei giovani creativi,
pieni
di energie, con una visione del mondo.
Il pallone è un fatto
hanno una visione del mondo che è diversa da quella che c'ho io, che sono vecchio, e quindi posso capire. E tant'è che io faccio fatica, ma al di là poi sull'opportunità, anche considerando il momento che ha vissuto Victor, le difficoltà del Napoli globali, però è un video, è un video nel quale di razzismo non c'è nulla.
Ma non c'è niente,
non c'è nulla, in nessuno dei due non c'è nessun intento diffamatorio, offensivo. C'è una creatività che un po' ecco, ha toccato la sensibilità di Victor, che va rispettato, perché sì. Ti dico una cosa, parlare di razzismo è facile se ti metti da una prospettiva, se ti metti dalla prospettiva l'altra di chi presuntamente può subire il razzismo è un'altra cosa.
Dobbiamo lasciare
ragazzi che subiscono il razzismo, che è dappertutto, è purtroppo un male, una piaga del nostro mondo, che la sensibilità, la fragilità, la vulnerabilità loro sia fortemente tutelata.
È un erbo scoperto questo, è indubbiamente
chi non scoperto. Chi non vive certe cose non le capisce. Loro l'ironia, la goliardia, non le capisce. Però nella questione di razzismo Non c'è nulla.
Senti, appurato questo, sono contento che il Napoli abbia ritrovato se stesso nella gara con l'Udinese. Abbiamo visto un'inversione netta di tendenza, perché non è che, sai, abbiamo visto un piccolo miglioramento da Bologna alla gara con l'Udinese. Cioè, se c'è stata proprio una virata evidente, quindi non si può non dire che il Napoli sia tornato al passato. È così, il Napoli è tornato a giocare in un certo modo, come sa. Ora, una rondine non fa primavera, vediamo domani, però io mi aspetto lo stesso tipo di atteggiamento domani al Via del Mare. Ecco.
Guarda, questa è una squadra che ha un'attitudine quasi genetica a governare le partite, a fare,
a giocare palla tra i piedi, dai, alla
ad avere il pallone tra i piedi, come ha detto Kvara l'altra sera, no?
Sì.
We play the ball.
Certo.
Noi vogliamo avere il pallone, l'abbiamo detto al mister. Il mister, da uomo esperto, da persona che conosce il mondo, è chiaro che ha aperto un confronto costruttivo con la sua squadra, cercando un equilibrio dei principi. È ovvio che con l'Udinese domani è una verifica, è un'occasione per dare continuità agli atteggiamenti.
Quanto di bello fatto e visto, Martino.
Alla prestazione, alla continuità di prestazione dentro gli stessi 90 minuti, a un'idea di calcio. È ovvio che con l'Udinese siamo tornati a vedere una bella squadra.
Certo, sì, ma poi tutti nel loro ruolo, con i loro compiti, e poi sarà un caso, ma Kvaratskhelia è stato un mattatore, Osimhen ha fatto gol, Zielinski fantastico, Ciolito ha segnato, la difesa non ha subito tiri in porta, se non quella serpentina, per carità, fortissima, bellissima, di Samardžić, su cui, ecco, certamente ci si potrà lavorare, discutere sugli interventi scivolata, sulle finte, controfinte, eccetera. Però, ecco, diciamo che, insomma, il Napoli che abbiamo visto mercoledì è parente stretto di quel Napoli che ha dominato in lungo e largo l'anno scorso. Detto questo, Lindstrom e Kajuste, quante chance hanno di giocare domani al primo minuto?
Guarda, sono tra le opzioni e le riflessioni serie. Garcia non è di quelli che il giorno prima mette la squadra in campo, quindi potrai trovare, diciamo, due o tre versioni dei cronisti che fanno il campo, me compreso. No, è la verità, ma a me non, cioè, dico, no, le cose, dico le cose che so. Quando un allenatore prova X, Y, Z è come il Vangelo. Torniamo al discorso di prima, alla prospettiva. Se X a te dice gioco io, tu metti X. A me Y dice gioco io, metto Y.
Il mio amico Pampa Sosa mi dice sempre: dipende dalla canzone, no, degli Arabi de Palo, da che punto guardi il mondo tutto dipende. Quindi dipende anche dal nostro punto di osservazione.
È la stessa cosa di prima. In questo caso qui io penso che Kajust, Lindstrom sperino di giocare, perché penso che abbiano delle possibilità. Però se mi dici giocano, ti potrei dire che Raspadori continua ad essere un'ipotesi seria, che in questo momento anche sta per fatica a tirarlo fuori, perché l'altra
però sera è anche la terza partita di fila e martedì c'è il Real Madrid,
ma ci sono quelli che paradossalmente hanno bisogno di giocare,
sì, si allenano giocando, cioè
un allenatore deve fare così tante valutazioni. E poi ti dico di più: è più importante Lecce o il Real?
Franci, sono ugualmente importanti, e secondo me è più difficile domani che martedì.
Secondo te l'allenatore non le pensa queste cose?
E tu, che secondo te invece è più importante domani o martedì?
Dovendo
scegliere il grado di importanza.
Allora, innanzitutto domani è più importante perché viene prima.
Vabbè, questa è una paraculata la tua.
No, perché martedì magari io non so che mi aspetta. E come ci arrivo poi a martedì, okay, che accade domani e che squadra la prossima posizione per martedì. E quindi paradossalmente il problema quasi non me lo dovrei porre. Poi capisco il fascino, la bellezza della Champions, arriva il Real, però ti dico che tanto con il Real chi metti, anche se metti quelli che giocano domani tutti quanti, ma andranno a mille uguali, perché avrai delle motivazioni straordinarie, per cui l'unica questione che non ti devi porre è: ma c'è la parola l'energia martedì, ma l'energia martedì ce l'hai sicuro.
Ti torna anche se c'hai la lingua a terra, l'energia, come no, assolutamente. Va bene, comunque, insomma, Franci, la gara di domani è importantissima, poi martedì se ne riparlerà, e poi la chiusura con una Fiorentina che per me ha perso una grande chance ieri col Frosinone, ma vabbè, è un altro discorso questo.
Sì, l'ho fatta, a dire la verità, ieri Frosinone-Fiorentina, e quindi...
Ero mai col GPL, ormai vai dappertutto tu. Vabbè,
sto rientrando da Castelvolturno adesso, tra l'altro c'è una meravigliosa luna, per chi potesse
oggi c'è la luna del raccolto, si chiama.
Ah sì?
Perché sono i nativi americani, che questa deriva da una tradizione dei nativi americani, che ovviamente nutrivano dei frutti e dei prodotti della terra, e parlano di luna del raccolto, proprio per questo motivo.
Ti do meraviglioso. Una chicca
da Alberto Angela.
Spero sia propizia per raccogliere anche tre punti.
Assolutamente.
No, perché
ma domani vai a Lecce?
È meravigliosa, quindi torno da Castelvolturno adesso, in tangenziale, con grande onestà, e domani faccio Salernitana-Inter.
Ah, vedi, ottimo, perché Salernitana-Inter pure è un bel crocevia, soprattutto per Paolo Sosa, ma questo è un altro discorso, ma anche perché, voglio dire, non succede, ma seppure dovesse perdere punti l'Inter a Salerno, a noi non dispiacerebbe egoisticamente, ecco.
Salernitana-Inter, partita Sky, chi volesse vedere.
Ti abbraccio.
ciao.
grazie a Francesco Modugno. Va bene, 339-666-9990, la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, eccoci rientrati. 339-666-9990. Vi stavo per dare il numero del filo diretto. No, in realtà non facciamo filo diretto questa sera. Tra poco saremo collegati con Andrea Agostinelli, ma anche con Franco Colomba. E voi scriveteci la vostra idea al 339-666-9990 per le vostre idee, la vostra consiglia. considerazioni in merito proprio alla gara di domani. È più importante secondo voi quella di domani o quella di martedì contro il Real Madrid? Perché poi è vero che c'è il Real e non vediamo l'ora di affrontare la grande squadra spagnola, ma io credo sempre che l'obiettivo del Napoli debba essere sempre il campionato, e fare bene in campionato, essere protagonisti in campionato come lo è stato l'anno scorso, lo si è vinto ovviamente lo scudetto, e poi essere bravi sicuramente in Champions League. In Champions, nel girone, si può fare sicuramente bene, ci mancherebbe altro. Però ecco, secondo me per fare bene con il Real bisogna vincere anche domani contro il Lecce, questo è fondamentale. L'importante è che gli azzurri siano concentrati, ritrovino quel stesso entusiasmo e stimoli che abbiamo visto contro l'Udinese. I confronti poi sono sempre importanti, no? Perché è il sale della vita, è confrontarsi gli uni con gli altri, l'allenatore con i giocatori con l'allenatore e viceversa. Se ricordate, qualche tempo fa vi parlavo dei confronti che ci furono, del confronto che ci fu tra Maurizio Sarri e il Napoli, il primo Napoli di Sarri, no? Che partì in un modo con Insigne dietro le due punte, e poi dopo i primi risultati non proprio soddisfacenti ci fu un confronto con i senatori della squadra azzurra, Irena, gli Albiol e Callejon, che dissero poi apertamente a Sarri: mister, ma perché non proviamo col 4-3-3? Sarri capì che forse poteva essere la soluzione ideale, e così nacque il grande Napoli di Sarri. Allo stesso modo il confronto, secondo me, c'è stato appunto tra i giocatori e Garcia, ha portato alla grande prova con l'Udinese. Vorrei sapere se è dello stesso parere Andrea Agostinelli, che saluto. Ciao mister, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti. Sì, ci può stare che ci sia stato un confronto, questo lo sapete voi meglio lì a Napoli. Il problema è che a me è sembrata una squadra più sciolta, più libera, più con la voglia di divertirsi prima di tutto, quindi è stata una bella vittoria soprattutto per quello.
Sì, più libero, più sciolto, più voglioso di fare bene le cose. E Andrea, dalla gara di Bologna alla gara con l'Udinese mi è sembrata quasi che ci fosse la brutta copia in campo a Bologna, la bella copia in casa al Maradona con l'Udinese, cioè è stata un'inversione netta di tendenza, non è che è stato un piccolo miglioramento o un piccolo passo in avanti, cioè abbiamo visto proprio un altro Napoli.
No, ma soprattutto nel migliorare nei singoli quello che può avvicinarsi molto a quello che era lo scorso anno, dove veramente tutti hanno giocato da 8 tutti quanti. Cioè, guardate voi che è Kvaratskhelia, no?
Sì.
Sembrava quello dello scorso anno, che si divertiva. Poi se voi guardate bene, no, le reazioni dopo il gol, pensate quanto nervosismo si era accumulato dentro, no? Si capisce, no? Perché erano stata una liberazione. Questa è una grande cosa, perché Kvaratskhelia non ha bisogno tanto dell'allenatore, assolutamente, ha bisogno di esternare tutte le sue qualità, la sua fantasia, e uno che era così teso
e anche così perché nervoso, era segnato da marzo, gli mancava
esatto,
proprio il gol,
esatto, quindi altro che tattica, questo gli serve molto a lui e sarà un bene per Napoli.
Sicuramente. Andrea, ho chiesto ai nostri amici all'ascolto, al 339, anzi ve lo ripeto ragazzi, scriveteci al 339-666-9990, se fosse più importante, se sarà secondo te più importante la gara di domani con il Lecce o la gara di martedì con il Real Madrid. La voglio fare anche a te, perché da allenatore credo che un allenatore debba essere bravo a motivare i giocatori nella gara meno motivante, se vogliamo.
Ma guarda, il Napoli ha la fortuna a Napoli che si deve prendere tutte le responsabilità, perché è la squadra più forte dello scorso anno, perché è una squadra che oramai da anni si legge nelle primissime posizioni, che gioca da tanto in Champions, quindi non c'è partita meno importante. A Lecce, se il Napoli va male, ritorna nelle polemiche, non esiste una partita alla volta, e per me vale la stessa cosa che con Real Madrid. Allora, se fosse stato un ottavo di finale con Real Madrid,
okay,
avrei detto di no. Qui, siccome siamo ancora ai gironi, ti dico che valgono tutte e due. Quella di Lecce è importantissima, perché la gente si aspetta
una conferma,
una continuità, una conferma, no? Assolutamente.
si aspetta una conferma ed è vero. Poi alla fine il calcio è una non è una scienza esatta, ma è una materia semplice, se vogliamo, no Andrea?
A volte la facciamo diventare difficile noi.
A volte esatto, diventa una cosa difficile, complicata. Ora è questo, ora è il social, ora è il video, ora è il rigore sbagliato, ora è quest'altro. Insomma, secondo me c'è bisogno proprio di mettere, per usare un termine tanto caro a Garcia, la chiesa al centro del villaggio, cioè i giocatori nel loro ruolo, il loro posto, i compiti, quelli giusti. Ne abbiamo già parlato tante volte in queste settimane, in questo quasi due mesi di inizio stagione, e quello che abbiamo visto contro l'Udinese si avvicina. Magari Garcia si arrabbia se uno dice ci avviciniamo all'anno scorso, che lui sempre dice ma io il passato non lo conosco. Secondo me però non c'è niente di male nel conoscere il passato, anzi.
Ma per me è una forma di intelligenza, nel senso che l'allenatore che va, qualunque allenatore per me che veniva dopo Spalletti, doveva misurarsi contro questa realtà. C'è poco da fare, non è che lui poteva pensare il contrario. Sempre con le tue idee, lì ci vorrà ancora dell'intelligenza, perché la gente ha visto un Napoli imbattibile quasi anche in Europa, potenzialmente anche da finale di Champions League, quindi è normale che devi combattere questa situazione. Ma lui lo sapeva, non è che quando ha firmato pensava che fosse una passeggiata di saluto.
No, certo, è vero. È vero, però forse andare più gradualmente, no? Portare la squadra verso le tue idee, magari convincerla, che poi devi convincere i giocatori alla fine. Se i giocatori ti seguono, puoi anche giocare con il doppio VM, no? Alla fine, se li convinci, giocano così, o no?
Ma guarda, se io devo vincere, a me non mi importa in che modo vinco. Se vinco col mio modulo, col mio modo di giocare, ancora meglio. Ma se dovessi vincere perché ho capito che questa squadra non gli devi toccare nulla di quello che è successo lo scorso anno, chi se ne importa, anzi ben venga. Non è quello il problema, non c'è questione di gelosie, c'è questione che devi vincere o non devi vincere. Il Napoli quest'anno nessuno gli ha detto che devi vincere obbligatoriamente il campionato, neanche il più grande tifoso del Napoli, però quantomeno
il
più grande tifoso del Napoli gli avrà detto devi lottare fino alla fine con questa rosa, questo non c'è dubbio.
Eh sì, senti mister, domani c'è il Lecce, a me piace molto come gioca il Lecce di D'Aversa, giocava bene anche l'anno scorso con Baroni, devo dire, e tant'è che ha messo l'anno scorso, costrinse al Maradona il Napoli a un pareggio, il Napoli di Spalletti se ricordi, e il Lecce di D'Aversa ha iniziato bene. A Torino per esempio non meritava di perdere, e ha quel Cristovic in attacco che piace a tanti. Pantaleo Corvino è stato bravo anche quest'anno.
Ma guarda, è stato bravo, ti dico un aneddoto. Intanto Roberto D'Aversa è stato un mio giocatore, ma ho anche un mio giocatore è stato questo Iber Ramadani, che io ho fatto esordire, l'ho preso dal Kosovo, me lo sono portato al Partizan in Tirana quando allenavo 5-6 anni fa in Albania. Io mi sono sentito con questo ragazzo, quando ho letto sul giornale che Pantaleo Corvino lo stava prendendo, ci siamo sentiti, gli ho detto le sue caratteristiche. È un ragazzo splendido, nazionale albanese, è un equilibratore del centrocampo. Che
si è sentito con Corvino?
Sì, perché sì, mi sono sentito perché ovviamente sapendo che io avevo fatto esordire io, che l'avevo preso io, voleva sapere se le caratteristiche combaciavano su quelle che loro, e in effetti è così. Se lo vedete gioca davanti al centrocampo, davanti alla difesa, è un ragazzo molto interessante, titolarissimo nella nazionale albanese, e l'ultima squadra è stato l'Aberdeen, perché quando lui è andato
lui giocava in Scozia,
ma prima giocava in Ungheria e poi ha fatto 2-3 anni al Velje in Danimarca, prima era al Partizan in Tirana che l'avevo preso io dal Kosovo, un ragazzo ottimo e l'ha speso anche poco, quindi uno dei gioielli di Pantaleo Corvino che di queste cose riesce sempre a fare.
Bravissimo, davvero. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare dal Lecce di D'Aversa? Prima di salutarti Andrea, domani.
Allora, c'è da aspettare. Allora, il Lecce ha perso la prima partita, è vero che l'ha persa a casa della Juventus, quindi per l'amor del cielo, però il Lecce deve stare attento a questo contraccolpo psicologico, cioè il Lecce fino adesso ha giocato con l'entusiasmo, la serenità, il libero di cervello, bello, si divertono. Adesso questa prima sconfitta e col Napoli che arriva così carico, la vedo un po' dura per il Lecce, però il Lecce ha dei giocatori, ripeto, come abbiamo detto prima, che ti possono mettere in difficoltà, perché quest'anno le squadre piccole, compreso il Frosinone, hanno pescato bene nei campionati esteri, quindi sarà una partita da vedere. Vedo il Napoli non può sbagliare, c'è poco da fare, decide nel bene e nel male, dai.
È vero. Ciao Andrea, grazie di cuore, ti abbraccio. Ciao,
ciao.
Mister. Ciao, 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 a presto. Grazie ad Andrea Agostinelli, 339-666-9990. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:34 minuti, ancora ben trovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. Allora, in diretta con noi dovrebbe esserci, chiedo conferma a Vincenzo Russo, il collega del Corriere dello Sport, direttore del Corriere dello Sport online, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Pasquale, ben trovato, buonasera a te. Allora, Corriere dello Sport, le notizie che riguardano, ovviamente c'è il derby, no, tra Roma e Lazio, ma ti chiedo subito del Napoli, poi parliamo naturalmente di Osimhen, perché anche voi in prima pagina, in apertura, vi occupate del caso Osimhen, il ministro nigeriano. Secondo me stanno un po' esagerando, perché lo dicevo poco fa anche con Modugno al telefono, mi sembra eccessivo, soprattutto perché proprio Napoli non può essere tacciata di razzismo, è la città più inclusiva secondo me che c'è in Italia. E il video è stata un po' una cappellata, l'abbiamo detto, ce lo si poteva risparmiare, ma certamente non c'erano intenti razzistici, non solo non c'erano intenti offensivi, ma figuriamoci quelli razzistici.
Assolutamente no, insomma, è stata un'ingenuità dei social media manager del Napoli, che probabilmente poteva essere gestita con più celerità da parte del club. Magari il comunicato era forse il caso di farlo nella stessa sera in cui era scoppiato il caso, piuttosto che aspettare 48 ore, però io credo che poi alla fine si sia risolta per il meglio, e mi risulta che da parte del giocatore, del suo entourage, ci sia piena soddisfazione della presa di posizione del Napoli, per cui il caso dal punto di vista, insomma, del video di TikTok è rientrato. Resta ovviamente il problema di fondo, che è quello del futuro di Osimhen, del suo rinnovo di contratto che è rimasto in sospeso dall'estate. Ovviamente però nel frattempo Osimhen credo che in campo abbia dato segnali importanti, e credo che anche poi domani a Lecce potrà confermare ulteriormente di avere la testa solo in campo, sempre che poi si risolva anche la sua questione contrattuale.
Indubbiamente. Domani c'è Lecce-Napoli. Lecce-Napoli è il primo dei tre confronti che mancano prima della sosta, no? Poi c'è il Real e la gara con la Fiorentina. Quanto è più, secondo te, anzi, quale dei due confronti tra prima Lecce e il Real è più importante, secondo te?
Ma sai, Lecce secondo me è più importante perché non è facile trovare le motivazioni e caricarsi al massimo dal punto di vista mentale, no? Si parla spesso di energie mentali che poi fanno la differenza, soprattutto in una squadra di grande qualità come quella del Napoli. Quando affronti il Real è facile trovare le motivazioni per la grande serata, la grande occasione. Farlo a Lecce, dove bisognerà probabilmente impegnarsi più di quello che si pensa, perché Lecce finora è una squadra che ha messo in difficoltà quasi tutte le avversarie che ha incontrato, è composta da tanti giovani di qualità che, come al solito, Corvino ha messo insieme. Credo sia la squadra con il monte ingaggi più basso del campionato, ma che ha tanti giocatori difficili da tenere a bada. Io credo che sia più complicato domani. Mi aspetto una grande conferma dal punto di vista della prestazione del Napoli, perché quello potrebbe essere un segnale vero della svolta che c'è stata l'altra sera con l'Udinese. Confermarsi a certi livelli con il Lecce domani potrebbe essere importante anche per il Real, per la Fiorentina, ma anche per il futuro della stagione.
Le tue parole, caro Pasquale, le ha ascoltate già da qualche istante il nostro prossimo ospite, ex allenatore, tra gli altri anche del Napoli, Franco Colomba. Ciao mister, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi. Franco,
buonasera, con Pasquale Santino del Corriere dello Sport. Stavamo discutendo del fatto che comunque la gara di domani per il Napoli è importante, perché si può dare continuità alla grande prestazione che il Napoli ha offerto contro l'Udinese.
Ma allora il Napoli penso che si sia ritrovato ed è a mio avviso è stato un messaggio importante per chi voleva magari o pensava che il Napoli fosse piombato in una crisi. Non è così, il Napoli è una squadra che dà solo bisogno di ritrovare un attimino di equilibri e soprattutto anche uno spirito che l'ha accompagnato per tutto l'anno passato. Insomma, io ho sempre detto in queste settimane che la prima cosa che deve fare un allenatore nuovo che arriva in una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha avuto un allenatore vincente l'anno prima, deve riconquistare i giocatori, perché sono loro che vanno in campo e non devono esserci dubbi in questo senso sul rapporto giocatori e allenatori, altrimenti poi alla prima difficoltà ci si rimane male e non si trova la forza di reagire. Invece mi sembra di aver capito che sia sulla strada giusta, ecco, sotto questo profilo.
Pasquale Salvione, le tue domande per Franco Colomba, a te.
Mister, una mia curiosità, ha un parco attaccanti Garcia di primissimo ordine, perché c'è Lindstrom, c'è Politano, c'è Clara, c'è Raspadori, c'è Simeone, c'è Osimhen. Gli impegni sono tanti, ma come li vede assortiti? Anche perché spesso si discute della posizione di Raspadori, insomma dell'utilizzo di Lindstrom, di Politano, ecco, dal suo punto di vista come si gestisce un parco così ricco?
Si gestisce come è successo l'anno scorso, vale a dire gestendoli, facendoli ruotare certe partite. Certo che se ne mancano due o tre tutti insieme diventa un problema, ma io credo che ci sia spazio per tutti. In una squadra che gira non ci sono problemi in questo senso. È chiaro che se ci sono delle difficoltà di infortuni, di squalifiche, come è successo l'anno scorso a un certo punto del campionato, che il Napoli, insomma, nel campionato più che altro in Champions.
In Champions con Milan,
quindi poi ovviamente diventa un problema, però mi sembra che Garcia abbia l'esperienza per poter gestire. Si tratta di conoscenza, di conoscersi in fretta e farsi apprezzare i giocatori dell'allenatore e l'allenatore dei giocatori.
Senti mister, si è tanto discusso a proposito della conoscenza, no? Delle posizioni in campo. Noi abbiamo visto a un certo punto fino a Bologna un Napoli che stava sì migliorando in qualche cosa, ma abbiamo visto un Napoli molto diverso rispetto al Napoli che abbiamo rivisto mercoledì con l'Udinese. Kvaratskhelia ha svelato l'arcano, no? Parlando ai microfoni di DAZN, ha detto: noi abbiamo parlato col mister, gli abbiamo detto che vogliamo
giocare.
Ma i confronti sono fatti per le persone intelligenti.
Ma io è la cosa che ho detto la settimana scorsa, non lo ricordo ora con quale emittente, dico, ma ci sono due modi: o mettersi uno su una sponda, uno sull'altra e andare avanti con le proprie idee, oppure mettersi a tavolino e dire: momento, secondo me noi ci troviamo meglio così, lei che ne pensa, mister? Vogliamo provare a fare questo? Ed è una cosa, un colloquio importante che può dare dei risultati importantissimi. Abbiamo visto che Clara, ad esempio, ha rigiocato nella sua posizione preferita. Insomma,
ha preso due pali, ha fatto assist, cosa
che quest'anno in tante partite io lo vedevo vagare per il campo. E non è lui, cioè lui ha bisogno del suo binario dove si trova bene, poi è ovvio che qualche volta può svariare, può modificare la sua posizione, però certo. Il suo binario è quello: fa gli assist, fa i gol,
È stato mattatore, sì.
Ha avuto un problema l'anno scorso solo quando lo hanno raddoppiato e insisteva in una partita, non ricordo, forse in Champions proprio, insisteva a voler dribblare, ma quando ti raddoppiano lo devi scaricare e mi sembra che sia un campione vero, ecco.
Sì, sì. L'ultima per Colomba, ancora lascio a te Pasquale.
La grande qualità di Zielinski sta trascinando un po' il Napoli in questa stagione. Volevo un suo giudizio su Zielinski, perché è un centrocampista e da tanta qualità, abile soprattutto con entrambi i piedi, e questo credo che per un allenatore sia sempre un vantaggio enorme per un giocatore.
Zielinski l'ho apprezzato molto, anche oltre che per le sue qualità, anche per l'attaccamento che ha avuto alla maglia del Napoli.
È vero,
ha rifiutato offerte importanti. I soldi non sono tutto, questo è un ragionamento che al giorno d'oggi fanno in pochi. Ai miei tempi ancora qualcuno lo faceva, compreso il sottoscritto, per cui mi è piaciuto molto, e la qualità è quella, insomma. Ma certi giocatori forti, tecnici, importanti, vanno aspettati. Non è che uno comincia un campionato, comincia una stagione, va subito a mille, va subito in condizione, quindi piano piano quelli bravi vengono fuori.
Eh sì, dobbiamo dire che forse anche Zielinski, oltre alle grandi qualità morali, secondo me sta anche arrivando nel pieno della maturità proprio umana, no? Del calciatore.
Sì.
Ormai a 30 anni.
Ma infatti, insomma, io negli anni passati qualche volta voleva dribblarli tutti, arrivare in porta, sì, arrivare al tiro sempre. Ora invece, se gli riesce la prima giocata, dribbla e fa, altrimenti la scarica e fa le cose che fanno i giocatori intelligenti quando sono maturi.
Franco, grazie mille, come sempre.
Prego, prego.
Ciao,
arrivederci.
Grazie a Franco Colomba di essere stato con noi. Buona serata a te e buona serata e buon lavoro al direttore del Corriere dello Sport Online, Pasquale Salvione. Un abbraccio, ciao Pasquale,
ciao.
A presto.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
A presto, ciao, grazie di essere stato con noi. Allora, un po' di messaggi li leggo dopo la pubblicità. 339-666-9990, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
9-6-6-6-9-9-9-0. È più importante la gara di domani o quella del Real? Ci scrive Alessandro da Napoli. Buonasera, credo che tutte le partite sono da vincere, testa a Lecce, e poi pensiamo da domani sera alla gara con il Real. Salvatore dalla Svizzera: domani per me sarà una grande partita, Lecce gioca bene, spero che Garcia faccia giocare gli stessi di mercoledì, lasciamo perdere il Real, ci pensiamo dopo, forza Napoli. E ancora, vieni da un inizio stagione bruttissimo, scrive Giuseppe, vinci 4-1 con l'Udinese, domani non hai motivazioni. Non scherziamo, credo che il fattore mentale sia incisivo e decisivo, sia domani che martedì sarà il più alto possibile, che sia Lecce, Real o Frosinone, il Napoli deve dimostrare. Voglio salutare Pasquale Tina al telefono con noi. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera
eccoci
a tutti.
Qua. Ho letto un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. È importante domani. Per me è più importante domani che martedì, pensa, per quanto abbiamo visto, proprio riferendomi all'ultimo messaggio, per quello che abbiamo visto di bellissimo mercoledì sera contro l'Udinese.
Sono d'accordo, è più importante perché devi provare a dare continuità, quindi dopo la bella vittoria con l'Udinese adesso devi dare continuità in campionato, hai perso un po' di terreno, quindi devi vincere, e se vinci tanto è vero che se vinci riesci a dare, come dire, continuità, ma un segnale a te stesso, al gruppo, cioè di un'annata che può essere importante, perché ritrovi appunto dei risultati consecutivi e non questa pareggio, magari una vittoria, una sconfitta che non ti fanno ingranare e poi non ti fanno, come dire, far disputare un campionato importante. Io credo che il Napoli abbia l'organico per essere nelle prime quattro, poi onestamente quale delle posizioni mi sembra un po' prematuro parlarne, però è una squadra che nelle prime quattro ci deve stare e domani, insomma, secondo me ha l'obbligo di dimostrarlo, ha l'obbligo di giocare bene, affronti un avversario più forte dell'Udinese, perché il Lecce in questo momento è una squadra importante, una squadra che ha meglio, punti, e quindi sarà una partita importante. Ci sarà anche il presidente De Laurentiis, Sonia Lecce, che mi sembra insomma il segnale di una trasferta da vivere tutti quanti insieme. L'importanza della vicinanza della presidenza, della proprietà è fondamentale in appuntamenti come questi, e quindi hai anche, come dire, un segnale indiretto alla squadra, quello che dicevi tu, questo è più importante, non la sottovalutiamo, perché questo è importante. Poi avremo tempo di pensare al Real Madrid, dove devi fare bella figura, possibilmente conquistare un risultato positivo. Domani,
se vogliamo, è una partita che si prepara da sé, perché le motivazioni ti vengono
si prepara da sé.
Stanco.
Le motivazioni io credo siano alte anche domani, perché dopo aver vinto con l'Udinese, dopo aver diciamo pareggiato col Bologna in maniera anche sfortunata, perché lì ai punti, se fosse stato pugilato, avresti vinto tu. Devi, dove dire, hai la motivazione di dimostrare insomma di essere tra virgolette tornato, e quindi io penso che ci siano le motivazioni anche domani, però poi le motivazioni devono fare i conti con una partita, con un avversario che sta facendo bene, che sta bene fisicamente. Quindi vedremo il Napoli che risposta darà a se stesso al campionato domani al Via del Mare.
Senti, torniamo indietro.
Credo che ci saranno delle novità domani di formazione.
Ci arrivo subito. Sì. Torniamo per un attimo indietro e ne andiamo nella sala stampa del Maradona, anzi in realtà sul terreno di gioco, dove Kvaratskhelia ha parlato a DAZN, abbiamo sentito tutti l'intervista, abbiamo visto tutti, dicendo ai cronisti candidamente, abbiamo parlato col mister, abbiamo detto che vogliamo la palla tra i piedi, vogliamo giocare la palla.
Certo.
È così, il confronto c'è stato, è solo tra persone intelligenti che ci sono i confronti e che non si resta su due sponde dello stesso fiume.
Ma il confronto è necessario, ma sarà necessario anche nelle prossime partite. Il confronto è necessario perché, aggiungo una frase di Garcia nella conferenza stampa, che forse presi dall'entusiasmo della vittoria, forse è passata un po' in secondo piano. Lui ha detto: avevo bisogno anche io di tempo per conoscere la squadra. È chiaro che quando tu entri in un meccanismo perfetto, magari provi ad inserire delle idee subito, magari queste idee non vengono digerite immediatamente, ti confronti con la squadra, magari torni a mostrare insomma le caratteristiche che hanno, diciamo, che il Napoli riesce a sublimare alla perfezione: pressing alto, controllo della partita, pressing. Poi secondo me, una volta trovata diciamo un'intesa su questo, una volta trovate le tue certezze, è più facile poi magari inserire delle novità. Faccio un esempio
nuovi, certo.
Faccio un esempio: la verticalità.
Sì.
Quando Raspadori a Bologna alza la testa in maniera straordinaria, trova Osimhen verticale, Osimhen va sul palo. Quella è un'azione importante, quella è un'azione,
è una novità
che ti consente anche di essere pericoloso, di essere imprevedibile.
Certo.
Va però considerata, non puoi però fare solo quello, perché poi diventi prevedibile per l'avversario. Quindi è giusto, secondo me, arricchire quello che sia un bagaglio tattico di una squadra, di un gruppo, di un organico, e credo che la strada sia questa. Poi la strada, come dire, nel calcio, ma non è solo per Garcia, la rendi diciamo più bella, meno diciamo tortuosa se vinci, ma questo accade in tutte le squadre da quando è nato il calcio. Poi sono i risultati che ti danno diciamo la bontà del lavoro che tu stai facendo. Quindi immagino che questi risultati domani è fondamentale, perché devi corroborare questo confronto, questo modo di giocare, con dei risultati positivi che ti fanno capire: ok, siamo tornati per le posizioni che contano, faremo una stagione importante. Poi è chiaro che bisogna lavorare sulla fase difensiva, perché l'Udinese, cioè, c'è stato qualche lasciato un po' di spazio, qualche imbucata l'hai subita. L'Udinese non ti ha, come dire, messo in difficoltà, perché magari davanti è un po' più debole delle altre squadre, però nel primo tempo hai subito 2-3 conclusioni dal limite dell'area perché c'era spazio. Quindi lì per esempio devi continuare a lavorare e devi migliorare, quindi la svolta c'è stata. continuare poi a lavorare e a migliorare, perché dietro, considerando non è più Kim, che è il difensore che esce dalla linea, va a chiudere davanti, riesce diciamo a farti giocare in maniera così alta, devi trovare poi delle soluzioni, perché i difensori che hai attualmente in rosa, ma anche quelli, nessuno ha queste caratteristiche. Ho visto un po' con l'Udinese che qualche volta Østergaard prova l'anticipo perché ha la forza fisica, Nathan no, quindi certo, devi un attimino insomma lì trovare dei meccanismi che ti rendano meno perforabile nei confronti, cioè meno, cioè un po' più forte, più compatto difensivamente.
Sicuramente. Senti, hai citato, hai detto prima che ci sono novità, è probabile che giochino Lindstrom e Kajuste secondo te domani a Lecce?
Secondo me possono giocare Lindstrom e Kajuste. In difesa non hai molto da cambiare, cioè c'è, cioè, il
no,
solito ballottaggio tra Mario e Rui Oliveira.
Bravo, bravo.
Esatto.
Per il resto
a centrocampo Kajuste è un'opzione, è un'opzione forte, potrebbe sostituire anche Sa. Vediamo insomma se poi sarà confermata questa cosa alla vigilia.
Pure,
Sì, ci sta, perché contro il contro l'Udinese Garcia ha gestito più Zielinski, lo botti anche sta meno,
sì.
Esatto, e quindi devi, e poi da destra Lindström ci sta, Lindström favorito su Raspadori ci sta che possa giocare lui, lui è entrato bene con l'Udinese e quindi ci sta che magari cominci lui questa volta e magari Politano subentri, quindi potrebbero essere quindi dalle 2 alle 3 le novità, poi per il resto ovviamente Osimhen è intoccabile, Kvaratskhelia si è sbloccato, quindi in questo momento non puoi assolutamente secondo me toglierlo, quindi questi 2-3 cambi dall'inizio e poi ce ne hai 5. E se la partita si mette bene come si è messa bene con l'Udinese, hai anche la possibilità di gestire il turnover a partita in corso, cioè magari togliendo dei minuti dei titolari.
È vero, vediamo come, secondo me comunque abbiamo visto Kajuste, secondo me sta meritando anche critiche positive e poi molto bene anche appunto Lindstrom, che ha dato un paio di ha fatto un paio, come si dice in gergo, spogliandoci delle vesti giornalistiche, ha fatto un paio di pezzi notevoli, ecco, nella parte di gara che Garcia gli ha riservato.
Sì, secondo me ha fatto delle accelerazioni importanti, domani
potrebbero
essere anche un'arma, un'arma preziosa, perché acceleri, magari sfrutti la profondità anche con Lindstrom domani, quindi può essere diciamo una soluzione importante, ha più scatto, ha più profondità magari di Raspadori, che chiaramente non essendo un esterno tende giustamente ad accentrarsi, Lindstrom c'è anche proprio lo strappo in velocità e ti può aiutare insomma secondo me domani a sbloccare una partita comunque equilibrata, perché Lecce tanto spazio non darà.
Va bene Pasquale, io ti ringrazio, ti abbraccio, ti auguro buona serata.
Ciao Francesco, grazie, buonasera.
Ciao. Ciao, ciao, buona serata, grazie a Pasquale Tina, sono le 20:59 minuti, è tempo di salutarci, è tempo di ringraziare tutti quanti voi, voglio ringraziare ovviamente Vincenzo Russo in regia, domani è tempo di partita, quindi vivete tutta la giornata azzurra, il sabato azzurro, un po' il sabato del villaggio, no? Vivetelo con noi ovviamente. E quindi state con noi e poi chiaramente tutte le curiosità, le anticipazioni domani che è sabato e poi anche nel post partita di Lecce-Napoli. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo la settimana prossima e allora da Francesco Marciano è tutto, buona serata, grazie a Vincenzo Russo, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.